Capitolo 24. Allora tanto più devi accomodare la tua situazione, se è possibile, disse Dolly. Sì, se è possibile, disse Anna a un tratto con voce completamente diversa, piana e triste. Non è forse possibile il divorzio? M'hanno detto che tuo marito acconsente. Dolly, non voglio parlare di questo. Via, non ne parleremo, si affrettò a dire Daria Alexandrovna dopo aver notato l'espressione di sofferenza nel viso di Anna. Io vedo soltanto che tu guardi la cosa troppo cupamente. Io? Per nulla. Io sono allegra e soddisfatta. Hai visto? J'ai fait de passion. Wieslowski? Sì, a dire la verità non mi è piaciuto il tono di Wieslowski, disse Daria Alexandrovna, desiderando cambiare discorso. Ah, per nulla. Ciò eccita gli Alexei e nient'altro. Ma lui è un ragazzo ed è tutto nelle mie mani. Capisci? Lo dirigo come voglio. È proprio come il tuo Grisha. Dolly! Ella cambiò discorso a un tratto. Tu dici che io guardo cupamente. Tu non puoi capire, è troppo orribile. Io cerco di non guardare proprio. Ma bisogna, mi pare. Bisogna fare quello che è possibile. Ma cosa mai è possibile? Nulla. Tu dici che devo sposare Alexei e che non ci penso. Io non ci penso, ripeté e il rossore le apparve sul viso. Si alzò, raddrizzò il busto, sospirò penosamente e si mise a camminare col suo passo leggero avanti e indietro per la stanza, fermandosi di tanto in tanto. Non ci penso. Non c'è giorno, non c'è ora in cui non pensi e non mi rimproveri perché penso. Perché questi pensieri possono fare impazzire. Fare impazzire, ella ripeté. Quando ci penso, non mi addormento mai senza morfina. Ma via, parliamo con calma. Mi dicono il divorzio. In primo luogo, lui non me lo darà. Lui, adesso, è sotto l'influenza della contessa Lidia Ivanovna. Daria Alexandrovna, allungata sulla sedia, volgendo il capo, seguiva con viso di sofferente compassione Anna che camminava. «Bisogna tentare», ella disse piano. «Ammettiamolo, tentare. Che cosa significa?» disse, esprimendo evidentemente un pensiero mille volte ripensato e imparato a memoria. «Significa che io, che lo detesto, eppure mi riconosco colpevole dinanzi a lui e lo stimo magnanimo, io mi umilio a scrivergli. Ma ammettiamo pure, farò uno sforzo, lo farò. O riceverò una risposta offensiva o il consenso. Va bene, ricevo il consenso». Anna in quel momento era in un angolo lontano della stanza e si fermò là, facendo qualcosa con la tenda d'una finestra. «Riceverò il consenso. E mio figlio? Perché non me lo renderanno? Perché lui cresce disprezzandomi, accanto a un padre che io ho abbandonato. Tu devi capire che io amo, mi pare, allo stesso modo, ma tutti e due più di me, due esseri, Seriozza e Alexei». Ella venne in mezzo alla stanza e si fermò dinanzi a Dolly, premendosi il petto con le mani. Nell'accappatoio bianco la sua figura sembrava particolarmente grande e larga. Aveva chinato il capo e guardava di sotto in su con gli occhi scintillanti e umidi la figura magra, piccola e meschina di Dolly, con la sua camicetta rammendata e la cuffia da notte, tutta tremante per l'agitazione. «Soltanto questi due esseri io amo, e l'uno esclude l'altro. Io non posso unirli, eppure questa sola cosa mi è necessaria. E se questo non è, allora è tutto lo stesso. Tutto, tutto è lo stesso. E in qualche modo finirà. E perciò non posso, non amo parlare di questo. Così tu non giudicarmi, non rimproverarmi nulla. Tu, con la tua purezza, non puoi capire tutto quello che io soffro». Si avvicinò, sedette accanto a Dolly e, esaminando il suo viso con un'espressione di colpa, la prese per mano. «Cosa pensi? Cosa pensi di me? Non mi disprezzare. Io non merito il disprezzo. Sono proprio disgraziata. Se c'è un essere disgraziato, questo sono io», disse. E voltando le spalle si mise a piangere. Rimasta sola, Dolly pregò Iddio e si coricò. Aveva provato pena di Anna mentre aveva parlato con lei, ma ora non poteva costringersi a pensare a lei. I ricordi della casa e dei bambini sorgevano nella sua immaginazione con un fascino particolare, nuovo per lei, in una luce nuova. Questo suo mondo adesso le era apparso così caro e gentile che non voleva per nessuna ragione trascorrere una giornata di più fuori di esso, e decise di partire assolutamente l'indomani. Anna intanto, tornata nel suo studio, prese un bicchierino e vi versò alcune gocce di un medicinale in cui predominava la morfina, e dopo aver bevuto ed essere rimasta a sedere immobile qualche tempo, andò in camera sua con lo spirito rasserenato e gaio. Quando entrò in camera, Vronsky la guardò con attenzione. Cercava i segni di quel colloquio che, per essere rimasta così a lungo nella stanza di Dolly, egli sapeva doveva aver avuto con lei. Ma nella sua espressione eccitata e contenta, ma che nascondeva qualcosa, egli non trovò nulla oltre la bellezza per lui abituale e che sempre ancora lo seduceva, la consapevolezza di essa e il desiderio che agisse su di lui. Egli non voleva chiederle cosa avessero detto, ma sperava che la stessa ne riferisse qualcosa. Ma ella disse solo: «Sono contenta che ti sia piaciuta Dolly, non è vero? Ma io la conosco da tempo, è molto buona, mi pare, ma excessivement terre à terre. Ma sono stato molto contento di vederla». Egli prese le mani di Anna e la guardò negli occhi interrogativamente. Ella, capito in altro modo quello sguardo, gli sorrise. La mattina dopo, malgrado le insistenze dei padroni di casa, Daria Alexandrovna si preparò a partire. Il cocchiere di Lievin, col gabbano non più nuovo e il cappello quasi a foggia di postiglione, coi cavalli di colore diverso, la vettura dai parafanghi rappezzati, entrò torvo e risoluto nell'androne coperto, cosparso di sabbia. Il congedo dalla principessa Varvara e dagli uomini era poco piacevole per Daria Alexandrovna. Dopo essere rimasta un giorno, sia lei che i padroni avevano sentito che non si confacevano reciprocamente e che era meglio non trovarsi insieme. Solo Anna era triste. Sentiva che con la partenza di Dolly nessuno più avrebbe agitato nell'animo suo quei sentimenti che s'erano sollevati in lei in quell'incontro. Agitare questi sentimenti era per lei doloroso, tuttavia sapeva che era la parte migliore dell'animo suo e che questa parte dell'animo suo si sarebbe cicatrizzata rapidamente nella vita che conduceva. Quando furono usciti nei campi, Daria Alexandrovna provò un piacevole senso di sollievo e voleva domandare agli uomini come s'erano trovati da Vronsky quando subito il cocchiere Philippe prese a parlare. «Ricchi, ricconi, ma da Vena ne hanno date 3 misure in tutto. Prima che cantassero i galli, gli animali avevano già tutto ripulito. Che cosa sono 3 misure? Solo per l'antipasto. Al giorno d'oggi la Vena dai portieri sta a 45 copeche. Da noi, grazie al cielo, a quelli che arrivano, quanta ne mangiano, tanta ne danno. Un signore avaro», confermò lo scrivano. «Beh, e i cavalli ti son piaciuti?» domandò Dolly. «Son cavalli, in una parola, e il mangiare è buono. Ma a me è parso un po' d'annoiarmi, Daria Alexandrovna, non so se a voi», disse volgendo verso di lei il suo viso bello e buono. «Ma anche a me. Che dici, arriveremo verso sera? Bisogna arrivare». Tornata a casa e trovati tutti completamente felici e particolarmente simpatici, Daria Alexandrovna raccontò con grande ammirazione del suo viaggio, di come l'avevano accolta bene, dello sfarzo e del buon gusto della vita dei Vronsky, degli svaghi, e non permise a nessuno di dire una parola contro di loro. «Bisogna conoscere Anna e Vronsky. Io adesso li ho conosciuti meglio per capire come siano simpatici e commoventi», ella diceva con piena sincerità, dimenticando quel vago senso di scontento e di disagio che aveva provato in casa loro.